Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
L'ospite della nostra rubrica di oggi è Martina Stolzi, senese ma ormai trapiantata a Sydney. Martina, parlaci un po' di te, partendo magari dalla tua occupazione.
Allora, io ho fatto Master of Teaching Science alla University of Sydney e ho avuto la cerimonia solenne meravigliosa che fanno qua in Australia, bellissima, a marzo. E ancora prima di avere la cerimonia, quindi ancora prima di aver finito ufficialmente il master, mi aveva già presa una scuola al lavoro, che è la scuola dove lavoro adesso, perché io insegno scienze e insegno alle superiori. E insegno in una scuola privata di ragazze meravigliose, molto brave, sono molto fortunata. Quindi mi occupo di scienze e di educazione.
E tu mi dicevi prima di questa intervista che non è una cosa tanto comune per un insegnante italiano insegnare materie scientifiche qui in Australia.
Sì, allora io conosco 3 persone che come me hanno quello che si chiama un pochino il patentino per insegnare qui in Australia, perché è una cosa, un processo molto lungo. Però le altre 2 persone che conosco sono entrambe insegnanti di italiano, perché di solito uno sfrutta la materia che conosce bene, che è la sua lingua, quindi l'italiano, e ci sono tante scuole qua in Australia in cui c'è l'italiano come materia. Però io ho fatto le mie lauree in scienze a Siena, amo le scienze da sempre, soprattutto gli animali, la zoologia, e quindi io posso insegnare scienze qua, avendo fatto il master. Tra l'altro è una delle materie più richieste qua, insieme alla matematica, quindi solitamente si trova lavoro molto facilmente se si vuole insegnare scienze o matematica. È una cosa molto abbastanza facile, ecco, trovare lavoro.
Tu non hai mai insegnato in Italia, vero?
No, in Italia non ho mai insegnato. Mi sono iscritta alle graduatorie circa 3 anni fa, non sono mai stata chiamata. Sono ancora iscritta, mai stata chiamata.
Quindi professionalmente tu conosci molto bene la scuola, o meglio la scuola superiore australiana, non quella italiana, almeno non dal punto di vista dell'insegnante, ma saresti in grado di fare un confronto fra i 2 tipi di scuola? Che cosa c'è di diverso nel modo in cui vengono gestite o comunque immaginati i programmi qui in Australia?
Questa è una domanda da $1 milione, perché sono come il giorno e la notte, nel senso che 2 sistemi scolastici e di insegnamento proprio completamente all'opposto. È vero che io in Italia non ho insegnato, però sono stata una studente per tanti anni, quindi più o meno di certo un pochino sarà cambiato, però immagino che le basi siano poi sempre quelle. E è soprattutto una base in cui l'insegnante magari entra e o legge un libro o comunque spiega la lavagna, una cosa un pochino più classica, e si dà molto importanza alla teoria. Infatti si conosce benissimo, si studia tanto la filosofia, l'arte, le scienze, è tutto molto teorico. Poche sono le scuole dove si fa un pochino più di pratica. Invece in Australia è tutto pratico. Si gioca, si fanno cose online. Ora io parlo di ragazze perché insegno alle ragazze. Gli dai minuti da sole e lavorano da sole, le dividi in gruppi, fanno un esperimento. È tutto molto dinamico, è un'altra cosa. Infatti io personalmente per insegnare qua ho dovuto reimparare completamente la mia materia, perché è insegnata proprio da un altro punto di vista. Però è divertente. Insegnare qua è proprio, ti diverti proprio anche come insegnante. Non solo gli studenti ma anche gli insegnanti, perché è dinamico. Quindi è una cosa bella, divertente.
Si perde qualcosa in questo modo di fare le cose?
Sì, assolutamente. Io lo dico sempre che secondo me la giusta educazione dovrebbe essere tra il sistema italiano e quello australiano. In between, come diciamo qui. Nel senso che in Australia manca un pochino di profondità nella conoscenza di un qualcosa. Sono molto abili nella pratica, però se poi gli fai una domanda che richiede un pochino più di ragionamento, un pochino più di conoscenza, di cultura, allora lì lo vedi che questa non viene insegnata poi così profondamente come invece viene insegnata in Italia. Però allo stesso tempo fare solo quello diventa poi noioso, e per questo che spesso in Italia si vede i ragazzi magari si annoiano. Bisognerebbe trovare un compromesso tra i 2 sistemi, secondo me. Sarebbe perfetto.
Tu hai citato lo studiare a Siena, che è la tua città natale, poi lo studiare a Sydney e infine il lavorare appunto nella scuola dove stai lavorando adesso. Ma com'è andata veramente? Com'è successo che un'aspirante insegnante italiana in Italia si sia ritrovata poi qui in Australia?
A volte me lo chiedo anche io come ci sono capitata, però diciamo che io nel 2010 ho vissuto in Australia 8 mesi e ho vissuto nel nord dell'Australia, a Darwin, o Darwin con la pronuncia italiana. E è un paese sperduto assolutamente, è molto particolare, bellissimo da un punto di vista naturalistico e mi aveva molto affascinato e soprattutto avevo visto che era piuttosto facile trovare lavoro. In Australia, devo dire, questo problema non c'è di trovare lavoro, è abbastanza facile, se sei una persona in gamba ovviamente. Quindi avevo deciso di comunque tornare in Italia, però mi era sempre rimasto un pochino il pallino dell'Australia perché avevo visto che funzionava bene. In più avevo anche sempre un pochino come sogno nel cassetto quello di insegnare. Ci ho un pochino provato in Italia, mi sono iscritta alle graduatorie, però no, non sono mai arrivate le telefonate o le opportunità e quindi purtroppo il lavoro ti dà libertà perché ti dà i soldi, sembra una cosa triste, però se non lavori non hai libertà di fare niente e in Italia è un problema ora questo, grosso, enorme, e se non ci fosse io sarei a Siena ora a vedere il Palio che mi manca tantissimo, grande sofferenza, però qui ho un lavoro che amo e che mi paga comunque, sì, piuttosto bene, una bella vita, devo dire un bel tenore di vita, sono fortunata, sempre libera al weekend, vacanze ogni 2 mesi e mezzo, insomma questo è il tenore della scuola perché è un po' diversa dall'Italia. È chiaro, sacrifici, siamo sempre sacrifici e cose belle, sacrifici e cose belle.
Ma come hai fatto a venire? Perché insomma molti dei nostri ascoltatori, quelli giovani, quelli arrivati da poco, si sono trovati a dover affrontare ostacoli quali per esempio il visto, trovare una posizione di lavoro permanente. Come è successo per te?
Come tutti gli altri, grandi ostacoli, grandi difficoltà, tanti pianti, tanti ripensamenti, ogni giorno ti svegli e vuoi tornare a casa perché non c'è il visto oppure ti manca casa, però io sono andata avanti, è stata dura ma sono andata avanti, sono avvenuta qui con un visto da studente perché ho fatto il mio master. La cosa bellissima di quando si fa un master è che ovviamente ti dà un visto lungo, 2 anni forse erano, non mi ricordo esattamente, perché il master dura così. Altra cosa molto bella dell'Australia è che loro riconoscano tanto le persone che studiano qua. Diciamo che una sorta di premio gli viene dato, e cioè il visto successivo, che nel mio caso si chiama Postgraduate Work Visa, che è un visto apposta per le persone che hanno fatto, mi pare la subclass, però potrei sbagliarmi, 489 o 485, ma potrei sbagliarmi, non me lo ricordo mai. Ti dà diritto a lavorare in Australia proprio perché hai fatto un master, quindi puoi essere eletto, come dicono loro, puoi essere scelto per ottenere questo visto. Il mio è per 1 anno e mezzo, sono quasi sicura che si può prolungare anche a di più. Io adesso al momento ho già fatto tutte le carte, ho già fatto tutto e sto facendo l'applicazione per lo skill visa, perché la mia professione, che è teaching, l'insegnamento, è nella lista delle professioni richieste skilled. E quello è un permanent visa, però ancora non ce l'ho, dopo 3 anni, e comunque sto ancora facendo esami d'inglese, tra un mese faccio l'ultimo, ho deciso l'ultimo e il decimo, e $3,300 ho calcolato di esami. Dunque io ho fatto 3 esami di inglese, si chiamano TOEFL, tanto le persone che ascoltano se lo sanno cos'è, 3 volte per riuscire a entrare a fare il master, perché fai il master of teaching, quindi vogliono che il tuo inglese sia molto buono, ho dovuto fare 3 volte perché volevano quasi il massimo. Poi ho fatto un esame, una sorta di IELTS, solo per l'insegnamento, perché la mia prima lingua non è l'inglese e si chiama PIT, vabbè, quello lo conoscono solo le persone che vogliono insegnare, $500. Poi ho fatto un altro esame, bellissimo, questo mi viene da ridere, perché si sono accorti che gli insegnanti qui in Australia sono un pochino latenti, cioè non latenti, gli manca un po' di cultura, proprio perché, per come si è detto prima, non studiano a fondo le materie, e si sono resi conto che tantissimi insegnanti non avevano livelli sufficienti di grammatica inglese e anche di matematica base per poter insegnare a scuola. Quindi ho fatto, insieme a tutti gli australiani, questo anche tutti gli australiani devono fare se vogliono diventare insegnanti, un esame di grammatica e di matematica, $180, però ho preso più di loro, di più degli australiani, quindi mi sono ritenuta molto orgogliosa di questo. E poi ho fatto 3 volte l'IELTS, perché dovevo ottenere un voto piuttosto alto per poter mandare i documenti a chi fa, come si dice, l'assessment, ora non so mai come tradurlo in italiano, chi ti giudica, per essere valido per poter insegnare, di modo che poi puoi fare l'applicazione per il visto. quindi ho fatto anche quello 3 volte e ora sono riuscita a ottenere punti che mi servono, però ce n'ho proprio precisi, quindi ho deciso di rifarne comunque un altro che si chiama PTE, è la seconda volta che lo faccio, per avere punti in più, di modo che il visto mi può arrivare un po' più velocemente, però è solo un pochino una sfida mia, se no sto aspettando, comunque dovrebbe forse, non diciamo per scaramanzia niente, arrivare tra qualche mese, ecco.
Insomma, un percorso abbastanza tortuoso che stai ancora affrontando, un percorso che però non stai affrontando da sola, perché qui in Australia non sei venuta sola, vero? Hai portato, proprio 2 persone, no, una è una persona, ma l'altra...
Sì, vero, ho portato il mio meraviglioso fidanzato, mio ragazzo, a Siena si dice il micitto per i senesi, si chiama Daniele, è un pizzaiolo professionista, molto bravo, lo fa da quasi 12 anni. E siamo venuti qui anche con il nostro bambino che si chiama Jimmy, 4 zampe, peloso, bianco e nero, orecchie lunghe, il nostro cane meraviglioso e l'abbiamo portato dall'Italia.
È stato facile portarlo?
No, in Australia tutto quello che porti è difficile, quindi abbiamo dovuto cominciare controlli mesi e mesi prima. Mi sembra che i primi controlli di averli cominciati con Jimmy, con i veterinari in Italia, circa 9 mesi prima della partenza. E ci sono delle procedure proprio da seguire, molto particolari. Io ho pagato, e questo lo consiglio a tutti chi vuole portare un cane, un gatto, ho pagato proprio una persona. Ci sono proprio persone che lo fanno di lavoro, che ti spostano, tra virgolette, ti fanno volare gli animali nel mondo. Quindi mi diceva: guarda Martina, ora devi fare questo, ora devi fare questo. Io andavo al veterinario, mi dava i timbri, esami della rabbia, tutti i processi particolarissimi, ogni 3 settimane antipulci, insomma, e poi tutto documentato, tutto a pagamento ovviamente, passaporto dell'animale, anche per l'appagamento, e poi appena arriva fa la quarantena. Noi non abbiamo nemmeno volato con lui, perché è inutile, se il cane non lo vedi nemmeno durante il volo, non lo vedi, e appena arriva viene preso da, insomma, persone apposta della quarantena, e per 10 giorni va proprio in un centro quarantena. Quindi noi Jim l'abbiamo visto dopo 11 giorni, insomma, siamo andati a prenderlo al centro quarantena, tutto bene comunque, sì.
Beh, a questo punto, insomma, dopo aver fatto un viaggio del genere con tutta la famiglia, qual è il progetto? Rimanere in Australia oppure...
Questa è la grande domanda. Dunque, noi la prendiamo un pochino giorno per giorno, veramente, anche un po' la vita, perché il progetto ora è assolutamente prendere il visto, perché abbiamo lavorato tanto, tanti sacrifici, tanti pianti, anche a livello economico. Io se non avevo la mia famiglia dietro che mi aiutava, il master costa tantissimo in Australia e sono cifre astronomiche. Penso che sia ciò che ci meritiamo. Il sogno è sempre quello di tornare a casa, perché per noi casa non la vediamo qui, la vediamo in Italia casa. Allo stesso tempo noi sappiamo che a casa c'è il cuore e la famiglia e la tua cultura e i tuoi amici, però non c'è l'opportunità della carriera. Qua c'è l'opportunità della carriera, quindi non sappiamo assolutamente cosa fare. Assolutamente noi non lo sappiamo. Io non so quale è più importante, perché è vero che la famiglia e gli amici sono importantissimi, ma io vado a casa, ho 3 lauree. Io non mi accontento di fare qualunque cosa. Tutto ha valore e tutto è importante, ma io voglio fare quello per cui ho studiato, perché è sacrificio e ho speso tanto. Quindi io rispetto per qualunque professione. Se quello è il tuo sogno, è giusto che tu faccia quello, ma il mio sogno è fare scienze, insegnare scienze o fare un qualcosa che sia legato o fare una carriera. E questo in Italia io non so se lo posso fare. Quello che ho visto, non tanto.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.